Capitolo 1. Venezia, 1668. È un'estate torrida, quella dell'anno 1668. La principale via d'acqua che attraversa Venezia è il Canal Grande. Le gondole si muovono lente, trasportando qualche avventore vacanziero tra i palazzi austeri e antichi, le cui bellissime facciate sembrano evocate dalle opere del Giorgione, di Tiziano e di Tiepolo, facendo da contorno ai paesaggi immortalati da Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto. La splendida città, oggi conosciuta dal mondo intero come Venezia, affonda le sue radici in epoca ben più antica. Il Canal Grande, lungo 3.800 metri e largo fino a 70, è il canale principale che attraversa il centro storico, dividendolo in due parti. Importanti ponti come il Ponte di Rialto, il Ponte dell'Accademia, il Ponte della Costituzione, il Ponte degli Scalzi lo solcano. Da questo grande canale si diramano 45 canali minori, collegando 118 isole. La città è stata costruita in una palude poco profonda, piantando tronchi appuntiti di larice e rovere che raggiungono uno strato di terreno particolarmente duro e compatto di argilla, detto caranto, a una profondità fino a una decina di metri. La tecnica del costipamento prevedeva che le case di Venezia si costruissero su un terreno fabbricato mediante compressione, con 9 pali per metro quadrato lungo tutto l'area dell'edificio in progetto. I pali, in assenza di ossigeno sott'acqua, non subiscono erosioni ma si induriscono permanentemente. La forte presenza di materiale organico, acqua e fango vanno a riempire le cavità che si creano, garantendo sostegno agli edifici. L'acqua dolce viene portata nelle abitazioni da un acquedotto posato sul fondo della laguna, prendendo l'acqua dai fiumi Brenta e Seriola. È vietato tuffarsi nei canali a causa dell'inquinamento causato dal porto di Marghera e dai rifiuti organici. Le isole di Murano e Burano sono famose per il vetro soffiato, per i merletti e le case colorate, nonché per i numerosi ristoranti dove si possono gustare i piatti tipici della cucina veneta. Vengono visitate da molti turisti che, partendo da Venezia e attraversando i canali, giungono a visitare queste due singolari oasi di unicità. Appena scesi dal vaporetto, i visitatori rimangono meravigliati dai colori sgargianti con i quali sono state dipinte le casette, che sorgono una addossata all'altra. Girando per le vie davanti alle botteghe dei mastri vetrai, si può assistere alla lavorazione del vetro soffiato, veri capolavori di maestria. Burano, chiamata così forse per la sua esposizione al vento di Bora, è famosa per la lavorazione del merletto, un lavoro di grande maestria e pazienza che le merlettaie, così chiamate, svolgono giornalmente. Dalle loro mani escono tovaglie con intarsi, centrotavola, copriletti e centrini che le dame del tempo usavano per arredare le loro dimore. Cava Endraminca Lergi, costruito nel 1481, è una delle strutture più straordinarie dell'architettura veneziana pre-rinascimentale, oggi sede del Casinò di Venezia. Uno dei più grandi simboli dell'epoca d'oro della Serenissima, il palazzo ospitò Richard Wagner, che lo scelse come una sua dimora fino alla morte, avvenuta nell'anno 1883. Wagner ricordò così una notte d'insonnia. Affacciandosi al balcone verso le 3 del mattino, sentii per la prima volta il canto antico dei gondolieri. Mi pareva che il richiamo rauco e lamentoso venisse dal ponte di Rialto. Una melodia analoga rispose da più lontano e quel dialogo straordinario continuò così a intervalli, spesso assai lunghi. Anche queste impressioni restarono in me fino al completamento del secondo atto del Tristano e Isotta e forse mi suggerirono i suoni strascicati del corno inglese al principio del terzo atto di quest'opera. Altri personaggi omaggiarono.